Buongiorno, è molto bello che con i nostri canti già possiamo riflettere sulle verità della parola di Dio. E il Signore può riempire il nostro cuore di tali verità, che riempiono il cuore, che riempiono la mente e che trasformano le vite. Perché questa è l'opera che Dio vuole fare, ancora oggi non si è stancato di fare, di trasformare dei cuori duri, peccatori come il mio, come il tuo, in cuori morbidi, cuori che lo adorano, cuori che lo ascoltano, cuori che lo seguono. Lo seguono nella verità e seguono la verità nell'amore. E abbiamo visto in queste settimane come dalla lettera di Giuda il Signore ci voglia esortare a non allontanarci dalla verità. Perché se ci allontaniamo dalla verità, ci allontaniamo dall'amore. E ci allontaniamo dalla speranza di seguire Dio, di vivere per il Signore e di parlare agli altri della sua parola, della sua salvezza. Questo era quello che stava succedendo nella Chiesa primitiva. Era quello che aveva profetizzato l'Apostolo Pietro. Ed è quello che Giuda adesso sta scrivendo nella sua lettera per dire attenzione, in effetti già è successo che in mezzo a noi si sono infiltrati degli uomini, dei falsi insegnanti, che non stanno più trasmettendo le verità del Vangelo che Gesù ha dato agli apostoli e ai suoi profeti. Perché? Perché avevano un problema di autorità. Volevano essere loro l'autorità e pensavano che loro avevano una nuova conoscenza spirituale da trasmettere agli altri, sostituendosi agli apostoli. E Giuda ci dice, ma attenzione, forse all'epoca, come abbiamo detto domenica scorsa, non tutti avevano le scritture, o non tutti sapevano leggere. E quindi Giuda dice, attenzione, potete riconoscerli, questi falsi insegnanti che si sono infiltrati tra di noi. Potete riconoscerli dal loro comportamento, potete riconoscerli da quello che dicono, potete riconoscerli dalle loro intenzioni, no? Vi ricordate che abbiamo visto tutta una serie di caratteristiche di questi falsi insegnanti? Li abbiamo anche definiti con un termine greco apostati, perché sono persone che si sono allontanati dalla verità che era stata stabilita dagli apostoli e dai profeti di Cristo. E al versetto 4 della lettera di Giuda, lui dice che volgono in dissolutezza la grazia del nostro Dio, quindi avevano una vita peccaminosa, approfittandosi del fatto che Dio l'aveva perdonati, secondo loro, attraverso la sua grazia, allora potevano peccare tranquillamente, tanto Cristo era morto per i peccati di tutti, ma questo non era il messaggio degli apostoli. Volgono in dissolutezza la grazia del nostro Dio. E la seconda caratteristica è che negano l'unicità di Cristo come Signore e Salvatore. E nelle sue argomentazioni Giuda vuole soltanto dirci, fate attenzione, queste sono le loro caratteristiche. E arriviamo oggi all'ultima parte della lettera, molto interessante, perché dopo tutta questa sfilza di caratteristiche negative, potremmo dire, di questi falsi insegnanti, uno potrebbe dire, mamma mia, io non voglio averci nulla a che fare con loro. E invece il cuore della lettera di Giuda, che sono le esortazioni, le istruzioni alla Chiesa, in questi ultimi versetti di oggi, il cuore, sapete qual è? Salvateli. Cioè andategli incontro e fategli capire qual è la verità di Dio e salvateli dall'inganno del quale si sono convinti o del quale sono vittime. Salvateli. Nel preparare questo messaggio ho anche ripensato a una cosa. Oggi completiamo un percorso che in qualche modo è iniziato nel 2020. E in tutti questi anni Dio è stato davvero fedele nelle nostre vite e ci ha permesso di essere attaccati alla sua parola. Questo percorso è iniziato con la lettera agli Ebrei. Poi vi ricorderete che a ottobre 2021 avevamo invitato il pastore Brian Hughes alla chiesa di Bosman in Montana per parlarci dell'Apocalisse. E in qualche modo la lettera agli Ebrei e l'Apocalisse sono proprio le ultime lettere del Nuovo Testamento non scritte dall'Apostolo Paolo. E allora abbiamo pensato all'epoca con gli anziani, perché non continuiamo, dopo la lettera agli Ebrei, a fare tutta questa serie di lettere? E infatti vi ricorderete, spero, che abbiamo fatto insieme, abbiamo studiato insieme, meditato insieme, la lettera di Giacomo, la prima e seconda lettera di Pietro, la prima e seconda e terza lettera di Giovanni e Giuda. Dopo Giuda c'è Apocalisse e non ci ritorneremo perché l'abbiamo già fatta a suo tempo. Quindi in qualche modo oggi completiamo questo percorso. E quante cose sono successe in 4 anni? E quanto è stato fedele Dio in questi 4 anni? E quanto possiamo ringraziarlo per la sua parola, che ancora oggi possiamo ascoltare. E meno male che c'è anche l'amplificazione, così vicino non c'è tutti i sacerdoti che poi devono venire a darvi il significato. E invece potete stare seduti tranquilli, c'è il microfono, c'è l'amplificazione e possiamo sentire bene la sua parola. E allora, come fecero al tempo di Neemia con Esdra, vogliamo alzarci in piedi per ascoltare Giuda, versetti da 17 a 25. Lettera di Giuda, dal versetto 17 al versetto 25, durante la lettura vedrete che ci sono 3 istruzioni o esortazioni conclusive che Giuda fa alla Chiesa. Versetto 17. Ma voi, carissimi, ricordatevi di ciò che gli apostoli del Signore nostro Gesù Cristo hanno predetto quando dicevano: negli ultimi tempi vi saranno schernitori che vivranno secondo le loro empie passioni. Essi sono quelli che provocano le divisioni, gente sensuale che non ha lo spirito. E poi versetto 20. Ma voi, carissimi, edificando voi stessi nella vostra santissima fede, pregando mediante lo Spirito Santo, conservatevi nell'amore di Dio, aspettando la misericordia del nostro Signore Gesù Cristo a vita eterna. Abbiate pietà di quelli che sono nel dubbio. Altri salvateli, strappandoli dal fuoco. E di altri abbiate pietà, mista a timore, odiando perfino la veste contaminata dalla carne. E infine gli ultimi 2 versetti. A colui, a Dio, che può preservarvi da ogni caduta e farvi comparire irreprensibile e con gioia davanti alla sua gloria, al Dio unico, nostro Salvatore per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore, siano gloria, maestà, forza e potere, prima di tutti i tempi, ora e per tutti i secoli. E tutto il popolo rispose: Amen. Grazie, potete accomodarvi. Cosa fare con questi schernitori? Cosa fare con questi falsi insegnanti che si erano infiltrati nella Chiesa già all'inizio del primo secolo? Questa lettera probabilmente è stata scritta verso il 68-69 d.C., dopo la prima lettera di Pietro, ma prima della caduta di Gerusalemme, visto che non ce n'è traccia. Dopo la prima lettera di Pietro, la prima Pietro, perché tante cose lui riprende dalla lettera di Pietro e ne fa anche una citazione. Come fare a proteggersi dalla loro influenza negativa? Potremmo domandarci. Come comportarsi con loro? Abbiamo visto chi sono, potremmo riconoscerli, giusto? Ma allora come comportarsi con loro? Cosa dire loro? Come fare ad aiutare chi ne è vittima inconsapevolmente? Ecco, Giuda vuole rispondere a queste domande dandoci delle istruzioni. Le dà proprio alla Chiesa, perché vedete, al versetto 17 non parla più, direte finalmente, degli apostati, dei falsi insegnanti, ma dice, ma voi, carissimi, voi che siete di Dio, voi che volete seguire la parola di Dio, ricordatevi, e questa è la prima istruzione, di quello che gli apostoli del Signore nostro Gesù Cristo hanno predetto quando vi dicevano, negli ultimi tempi vi saranno schernitori che vivranno secondo le loro empie passioni. Quindi qual è la prima istruzione? Ricordatevi l'autorità. A chi l'ha data Dio? Agli apostoli. Gesù ha scelto loro. Quindi ricordatevi l'autorità della predicazione apostolica. E la tua fede sia basata su quello che loro hanno trasmesso, che è in sintesi il Nuovo Testamento. Se ascolterete altre campane, vi allontanerete dalla verità. Se ascolterete questi falsi insegnanti, seguirete persone che sono quelli che provocano le divisioni. È gente sensuale, dice qua. Per noi sensuale può avere una valenza legata alla sessualità, alla bellezza fisica. Ma no, questa è la gente che seguiva il proprio desiderio smodato. Volevano, vi ricordate, pascere se stessi quando mangiavano insieme. Volevano il loro seguito di persone che circuivano con i loro complimenti. E qua Giuda, perché è ispirato dallo Spirito Santo, al versetto 19 dice, attenzione, è gente, sono persone, che non ha lo Spirito, non ha lo Spirito Santo. È un giudizio netto. Giuda lo può dare, perché Dio glielo sta rivelando. Noi no, perché noi non leggiamo il cuore. Possiamo riconoscere un albero dal frutto, possiamo fare le nostre deduzioni, ma alla fine non cambia tanto. Noi certo non possiamo dare un giudizio così netto, come invece qua Giuda può fare, perché Dio glielo sta rivelando. E questa istruzione è, ricordatevi l'autorità degli apostoli, semplicemente per dire, non vi allarmate del fatto che ci sono falsi insegnanti, gli apostoli l'avevano già detto, e rimanete fedeli alla scrittura, alla parola di Dio che gli apostoli e i profeti di Cristo vi hanno già dato. Ancora oggi, dopo 2000 anni, questa è la nostra responsabilità. Davvero, se noi vogliamo ascoltare Dio, dobbiamo ascoltare la sua parola. Né di più né di meno. L'Apostolo Paolo in Prima Tessalonicesi al capitolo 2 infatti scrive: la nostra predicazione, quindi la sua come apostolo, quella degli altri apostoli, non è fatta con inganno, non proviene da finzione, né è fatta da motivi impuri, no? Quello che invece era la caratteristica di questi falsi insegnanti. Ma come siamo stati approvati da Dio, che ci ha stimati tali da poterci affidare il Vangelo, così noi parliamo. E parliamo non in modo da piacere agli uomini, ma a Dio, che prova i nostri cuori. E perché agli apostoli sì, perché a Paolo sì e agli altri no? Ma perché Dio lo ha confermato con le sue opere, con i suoi segni. Vi ricordate cosa scrive l'autore della lettera agli ebrei al capitolo 2? Dice che la salvezza, dopo essere stata annunciata dal Signore Gesù, poi ci è stata confermata da chi? Da quelli che lo avevano udito, dagli apostoli che hanno vissuto con lui e lo hanno visto e ascoltato per 3 anni e visto morire sulla croce e visto risorto. È stata confermata da quelli che lo avevano udito mentre Dio aggiungeva la loro testimonianza con la sua testimonianza. Perché? Perché Dio aggiungeva la sua testimonianza alla loro con segni e prodigi, con opere potenti di ogni genere, con doni dello Spirito Santo secondo la sua volontà. Ed è per questo che gli apostoli in quel periodo facevano i miracoli che Gesù aveva fatto. Addirittura vi ricorderete ad Efeso, in Atti c'è scritto che bastava che prendessero una veste che era stata sull'apostolo Paolo e la mettessero su un malato per guarirlo. Ma perché succedevano queste cose? Tu dici la lettera agli ebrei. Dio stava aggiungendo alla loro testimonianza, alla sua, per dire ascoltateli, vengono da parte mia. Sono i miei messaggeri. E anche Pietro, l'apostolo Pietro, nella sua seconda lettera, dice: io vi scrivo perché tengo desta la vostra mente sincera, facendo appello alla vostra memoria, perché vi ricordiate le parole già dette dai santi profeti e il comandamento del Signore e Salvatore trasmessovi dai vostri apostoli. Seconda Pietro 3, versetto 1 e 2. La parola di Dio ci dice: ascoltate la predicazione apostolica scritta e rivelata nel Nuovo Testamento e questo vi basta per poter conoscere Dio e per vivere la vita nuova in Cristo Gesù. Chiaramente la storia della Chiesa ci parla di tutt'altro. Si è lasciato spazio a falsi insegnanti, si è lasciato spazio a nuove rivelazioni, si è lasciato spazio a nuovi mediatori fra Dio e gli uomini, non si è rimasti attaccati a Cristo. E oggi ancora noi abbiamo la responsabilità invece di decidere qual è la mia autorità, in quanto a fede, in quanto a Dio, qual è la mia autorità. Se la prima istruzione ci dice ricordatevi l'autorità della predicazione apostolica, la seconda istruzione è ancora più complessa. La seconda istruzione infatti è cercate di aiutare, salvateli, cercate di aiutare questi falsi insegnanti che si sono persi nell'inganno e anche le persone che sono a causa loro nel dubbio. Ma prima di pensare agli altri, è interessante, al versetto 20 e 21, leggiamo cosa dice. La seconda istruzione è proprio reintrodotta dalle stesse parole. Ma voi, carissimi, prima di pensare agli altri, cosa dovete fare? Edificando voi stessi nella vostra santissima fede, pregando mediante lo Spirito Santo, cosa dovete fare? Conservatevi nell'amore di Dio, aspettando la misericordia del nostro Signore Gesù Cristo per la vita eterna, a vita eterna. Quindi il comando è chiaro. Prima di pensare agli altri, voi conservatevi nell'amore di Dio. Come ci dice la parola, chi sta in piedi stia attento a non cadere per primo. Conservatevi nell'amore di Dio, ma come si fa? E ce lo dice in questi pochi versetti, con dei verbi al gerundio che ci fanno capire come fare. Conservatevi nell'amore di Dio, edificando voi stessi nella vostra santissima fede, pregando mediante lo Spirito Santo, aspettando il ritorno di Cristo, la misericordia del nostro Signore Gesù Cristo a vita eterna, o aspettando di essere accolti in cielo. Queste istruzioni non sono per i pastori e gli anziani della Chiesa, queste istruzioni sono per tutti. Il Signore chiama tutti a conservarsi nell'amore di Dio. Perché, vedremo dopo, chiama tutti ad aiutare questi falsi insegnanti o coloro che sono ingannati e nel dubbio. Il Signore chiama te e chiama me a questa responsabilità. edificando voi stessi nella vostra santissima fede. Che cosa vi fa pensare? Come faccio io a edificarmi nella fede? La Chiesa è lo strumento che Dio ci ha dato, perché possiamo crescere nella conoscenza del Signore Gesù. La Chiesa è l'edificio che si innalza, vero? E allora qual è la mia relazione con la Chiesa? Qual è la mia relazione con i fratelli e le sorelle della Chiesa? Qual è la mia relazione con la parola di Dio che viene insegnata nella Chiesa? Qual è la mia relazione con le opere che posso fare attraverso i ministeri della Chiesa? Non voglio darti la risposta, sei tu che devi pensarci. Ma io penso che se la Chiesa non è centrale, non puoi edificare te stesso. E non puoi, o rischi di non riuscire a conservarti nell'amore di Dio. La seconda istruzione che ci aiuta a conservarci nell'amore di Dio, la seconda, diciamo, un altro aspetto, è pregando mediante lo Spirito Santo. Qui sta parlando proprio della nostra relazione di preghiera con Dio. Non riguarda più il nostro rapporto orizzontale con i fratelli, riguarda la nostra relazione verticale con Dio, per mezzo della preghiera. E anche qui posso farmi delle domande, non voglio sapere le risposte vostre, io ho le mie e mi bastano, e so che devo migliorare. Per conservarmi nell'amore di Dio, qual è la mia vita di preghiera? In che modo permetto allo Spirito Santo che dimora in me di portare a Dio i miei pesi, le mie priorità? In che modo permetto a Dio di parlarmi per capire quali sono le priorità giuste? Paolo ci esorta continuamente a pregare, ma non perché continuamente mentre lavoriamo ci dobbiamo fermare a mani giunte e pregare, ma ad avere una vita di preghiera, di dipendenza da Dio in tutto quello che facciamo. E anche a riconoscere dov'è che pecchiamo. E fermarci e chiedere perdono, perché Cristo è morto affinché noi potessimo essere perdonati dei nostri peccati. E Gesù è stato l'esempio più alto di un uomo di preghiera. La notte nel giardino del Getsemani, prima di andare alla croce, mentre tutti dormivano, lui pregava. Come uomo aveva bisogno di dipendere da Dio. E io? E te? Se non preghiamo, sotto sotto il messaggio è: io non ho bisogno di dipendere da Dio. Ce la posso fare con le mie forze. So io quello che serve. E come fare ancora per conservarci nell'amore? Bisogna, dice qui, aspettare la misericordia del nostro Signore Gesù Cristo a vita eterna, che in altre parole vuol dire vivi ogni giorno nell'attesa del ritorno del Signore Gesù. Vivi ogni giorno nell'attesa che tu sarai portato nel Regno dei Cieli e incontrerai Dio. Questa è una potente arma spirituale contro il peccato, è una potente arma spirituale contro le nostre reazioni sbagliate. È una potente arma spirituale contro le scelte che facciamo. Sapere che da un momento all'altro Gesù potrebbe tornare. Ti cambia la mente, ti cambia il cuore, ti cambia le scelte, ti cambia la vita. Quindi in questa seconda macro istruzione che Giuda ci vuole dare per aiutare le persone che sono falsi insegnanti o loro vittime, il primo punto, il sottopunto di questa seconda istruzione è: conservatevi nell'amore di Dio in questo modo. E poi inizia a parlare degli altri. Dal versetto 22 ci dice: abbiate pietà di quelli che sono nel dubbio. Questo è il primo gruppo di persone, potremmo definirli i dubbiosi. Ma chi c'ha ragione, gli apostoli o quest'altro insegnante che mi parla di una nuova conoscenza, di un nuovo modo di levare l'anima a Dio, di un nuovo modo di vivere? Chi c'ha ragione? I cristiani che vivono nel dubbio. Il dubbio produce confusione. Il dubbio in qualche modo ti lascia anche bloccato. Che faccio? Parto o non parto? Da quale parte mi schiero? E così, se sei un cristiano che vive nel dubbio su cosa è la verità, su cosa viene da Dio o cosa non viene da Dio, capisco la tua confusione. Capisco il bisogno che hai di aiuto, ma sapete qual è la cosa difficile? Che chi è così nel dubbio, chi è confuso, non chiede aiuto. Forse pensa: oggi ascolto questo, domani ascolto quest'altro, domani ascolto quest'altro ancora, vediamo. Ma non si schiera dalla parte della verità e non cerca aiuto. Come fare ad aiutare persone che sono così? Forse parlandoci ti rendi conto che hanno tanti dubbi riguardo alla fede. Beh, non giudicarlo, non criticarlo, criticarla. Qui Giuda ci dice: abbiate pietà, mostrate misericordia. Comprendete il loro dubbio e voi che siete spirituali, aiutatelo a rialzarsi, aiutate a discernere meglio la verità della parola di Dio. Passate del tempo con loro. Forse c'è bisogno di pregare per loro. Forse c'è bisogno di ascoltarli per capire meglio la loro condizione spirituale. E alla fine di tutto, però, senza forse, c'è bisogno di fargli vedere la scrittura. Dopo che ho capito dove sono spiritualmente, quali sono i loro dubbi, non è la mia opinione che gli cambierà il cuore. Fratelli, sorelle, non è quello che io dico che può cambiare il cuore a qualcuno, è quello che dice Dio. E se pensate: ma se adesso gli dico questa cosa se la prende con me, tiratevene fuori, gli dite: guardate, guarda che è la Bibbia che dice queste cose, al limite te la devi prendere col Signore. Perciò, dopo aver pregato, dopo aver ascoltato, dopo aver acquistato anche fiducia, certamente l'obiettivo finale è mostrare la verità della parola di Dio. Perché è la parola di Dio che giudica il cuore. Ed è l'opera dello Spirito Santo che convince di peccato, di giudizio, ma anche di giustizia. Perché in Cristo possiamo sempre essere accolti e perdonati mediante la fede in Lui. Poi c'è un secondo gruppo, al versetto 23, perché questi erano quelli dubbiosi, abbiate pietà di quelli che sono nel dubbio. Poi c'è un altro gruppo, dice: salvateli strappandoli dal fuoco. Perché potrebbe essere un altro gruppo? Perché non si sa se queste persone sono credenti o non sono credenti. Non possiamo dare un giudizio sul loro cuore e non possiamo nemmeno capire bene di quale fuoco sta parlando qui. Nella scrittura il fuoco è molte volte legato alla presenza di Dio e alla sua presenza purificatrice. Se noi ci presentassimo davanti a Dio senza Cristo, la sua presenza purificatrice, la sua santità, la sua gloria ci allontanerebbe da Lui. Però posso anche pensare che oggi, se io ho creduto a Cristo, ma se sto tollerando il peccato nella mia vita, come figlio di Dio, posso essere corretto dal Padre. La sua presenza purificatrice sarebbe come un fuoco che mi vuole purificare, che mi vuole raffinare. Quindi anche se io non posso conoscere con chi sto parlando, non posso conoscere bene il suo stato spirituale, se è un credente, se non è un credente, non conta. Quello che Dio ci dice è: vai e aiutalo ad uscire fuori dal dubbio. Vai e aiutalo a uscire fuori dal peccato. Vai e fai in modo che io non debba giudicarlo. Non ci sta dicendo di andarli a salvare spiritualmente. Quello lo può fare solo Dio. Ci sta dicendo di presentargli qual è la via che è Cristo per essere salvati spiritualmente e qual è la via che è sempre Cristo per essere perdonati dei propri peccati, se sono già credenti ma stanno vivendo nel peccato. Avvicinati ai credenti, ma anche avvicinati ai non credenti, mostrando un sincero interesse per la loro vita. Proclamare il Vangelo alla fine, sapete, è come una missione di salvataggio. A volte lo puoi fare lanciando una ciambella dalla nave, e a volte devi buttare pure tu nell'acqua. Ma il motivo per cui io e te ancora siamo qui, se Dio ci ha salvato, se abbiamo creduto in Cristo, se ci siamo identificati con Lui quando alla croce ha preso i nostri peccati, se siamo stati perdonati e abbiamo ricevuto Cristo come Signore e Salvatore, e siamo ancora qui, è perché Dio ci vuole usare per salvare, per portare ad altri il messaggio della salvezza. Siamo come dei collaboratori di Dio, scrive l'Apostolo Paolo in Seconda Corinzi, per parlare agli altri di Cristo o per aiutarli a crescere nella conoscenza e nella grazia di Dio. Ed ecco perché ci dice: salvateli, strappandoli dal fuoco. E poi vedete, c'è un terzo gruppo, che probabilmente sono proprio quelli perduti, i non credenti, proprio i falsi insegnanti, non quelli nel dubbio, non quelli influenzati, non quelli non si sa. Questo terzo gruppo dice: degli altri abbiate pietà. È bello, no, che ripete la stessa cosa. Non, permettetemi il termine, schifateli, o non abbiatene paura, ma abbiate pietà. Mi sta a timore. Di questo terzo gruppo, che sono probabilmente i falsi insegnanti, i perduti, abbiate pietà, mi sta a timore, odiando perfino la veste contaminata dalla carne. Anche con questo terzo gruppo dovremmo essere tesi a portare il messaggio del Vangelo, tesi a dire: ravvedetevi, ma se sono convinti che il loro falso Vangelo sia vero, se sono convinti che la loro vita peccaminosa e dissoluta sia quello che Dio accetta, noi non possiamo farci contaminare. Ecco perché dice: odiando perfino la veste contaminata dalla carne. Noi non possiamo farci contaminare dalle loro convinzioni, dal loro modo di vivere, dal loro comportamento. Non possiamo guardarli come un esempio. Perciò, quando ti trovi a che fare con persone così incredule e che sono piuttosto degli empi, che addirittura al versetto 17 definisce schernitori, cosa fare? Beh, io posso dirti: innanzitutto ricorda tu chi sei. Ricorda che tu sei un figlio di Dio, ricorda che tu hai scelto di seguire ed ascoltare la parola di Dio. Ricordate? Conservatevi nell'amore. E poi considera il peccato nel quale vivono, come qualcosa da odiare, non da assecondare, non da tollerare, nemmeno tantomeno da imitare. E vedete, il peccato non è soltanto un'azione tremenda, violenta. Il peccato nasce dall'incredulità. La loro incredulità nei confronti della parola di Dio è un peccato. Considera il peccato in cui vivono come odioso. E non permettere a loro di influenzare te, ma al contrario. Ecco perché qua ci dice: odia perfino la veste contaminata dalla carne. Giuda è un ebreo, sta scrivendo a dei fratelli sicuramente ebrei, per tutte le citazioni che fa anche di una cultura ebraica, giudaica, e forse qui sta pensando a quello che succedeva nel Levitico quando un uomo si ammalava di lebbra. Vi ricordate? Quali erano le istruzioni che Dio aveva dato? Che dopo che l'uomo era guarito e si presentava dal sacerdote, la sua veste com'era? Era contaminata dalla lebbra, perciò anche la sua veste la dovevi prendere e la dovevi bruciare. Con lui potevi tornare a parlare, ad avere comunione se era guarito, ma la sua veste no, era contaminata. Che contrasto, se vogliamo, con quello che invece succedeva con gli apostoli. Agli apostoli bastava, o con Gesù, toccare la veste per essere guariti. E loro invece la loro veste la devi considerare come contaminata, qualcosa che porta alla morte. E perciò sì, abbiate pietà, ma mista a timore. Ma non il timore loro, il timore di Dio. Il timore delle loro influenze negative. Il timore che viene dalla santità di Dio. E poi qual è l'ultima istruzione? Questa era la seconda istruzione, quella di aiutarli, e abbiamo visto che ci sono questi quattro gruppi di persone: noi stessi, che ci dobbiamo conservare nell'amore di Dio, e loro, chi è nel dubbio, chi deve essere strappato dal fuoco, e chi invece bisogna avere pietà mista a timore. Qual è l'ultima istruzione? Giuda ce lo dà in una forma di lode a Dio, quest'ultima istruzione. È un'esortazione a fare cosa? A guardare a Dio. A ricordare chi è Dio. A sapere che confidando in Dio possiamo avere tutti gli strumenti utili per mettere in pratica quello che ci ha detto. E così al versetto 24, guardate cosa dice: a colui, a Dio, che può preservarvi da ogni caduta e farvi comparire irreprensibile e con gioia davanti alla sua gloria, al Dio che è unico, nostro Salvatore per mezzo di Gesù Cristo, che è nostro Signore, a Lui siano gloria, maestà, forza e potere, prima di tutti i tempi, ora e per tutti i secoli. E in quest'ultima esortazione / istruzione, sapete cosa ci vediamo, cosa ci vedo? L'opposto di quello che erano i falsi insegnanti che Giuda sta denunciando al versetto 4. Perché cosa facevano i falsi insegnanti al versetto 4? Cosa facevano costoro che volevano essere le nuove autorità al posto degli apostoli? Cosa facevano? Volgevano in dissolutezza la grazia di Dio perché vivevano nel peccato. Tolleravano il peccato. E invece cosa dice qua Giuda? Guardate a Dio, perché Lui può preservarvi da ogni caduta. È Dio mediante il suo potere, è Dio mediante il suo Spirito Santo che ci aiuta a non peccare. E poi cos'altro facevano al versetto 4 questi falsi insegnanti? Negavano Cristo come unico Signore e Salvatore. E cosa dice qua invece Giuda? Chi è Cristo? È l'unico Signore, perché Dio è l'unico Salvatore. Perciò in questa lode finale, Giuda ancora ci sta dando delle istruzioni per rimanere attaccati alla verità. Guardiamo a Dio, confidiamo nella sua potenza per la nostra nuova vita in Cristo Gesù. Amen.